Puntualissimi all'appuntamento del lunedì, Entropia Massima va a cominciare.
Te verrà solo un attimo e lo vedrete voi stessi. Sono alla ricerca di Cassandra, la figlia di Ecuba e di Priamo. La cerco da molto tempo, questa figlia prediletta di Priamo, il re di Troia. Cassandra, la sacerdotessa, la sorella gemella di Eleno, la veggente inascoltata, la bella Cassandra innamorata di Enea, la donna che non ha ceduto al dio Apollo e che non ama gli uomini, perché gli uomini, di entrambe le parti, sembravano alleati contro le nostre donne. Così Achille, così Eumelo, il poliziotto di Troia. Cassandra, un'eroina forte e sensibile, che si erge potentemente a contrastare con le sue visioni l'astuto Ulisse e persino Achille, la bestia. Vedo i leoni di pietra della fortezza di Micene. Stanno accogliendo l'entrata di Cassandra. Ora è schiava del re Agamennone. È sola tra quelle mura ciclopiche. Conosce il suo presente, il suo passato e il suo futuro. Sospesa nel tempo e nello spazio, come spesso faccio io quando sono nei miei laboratori, ma lì il mio tempo è più facile, o perlomeno sembra più facile, se paragono il suo al mio, il tempo dei presagi e di morte e di catastrofi. Cassandra, ti stavo cercando. Il mio desiderio è di ascoltare ancora la tua parola di veggente, perché possa essere un manifesto politico per noi donne mediterranee del futuro, da dove vengo. Aspetta con me. Donami quel tempo irrazionale e invisibile, prima di muovere i tuoi passi oltre quelle mura oscure del palazzo del re nemico, che inciamperà sul tappeto rosso e che infine cadrà sotto i colpi della mano armata della giustizia di madre. Se vuoi, sediamoci qui. Sono una tua sorella di cerchi danzanti che verranno. Il mio nome è Dan del Serpente Arcobaleno. Conosco Cibele, la grande madre. So delle comunità di donne dissidenti dello Scamandro. Ho appreso che sono vissute altre donne, altre sibille, Pizie, a Delfi, a Dodona, e poi più vicino al nostro tempo. Forse sono una loro antenata, l'antenata delle sibille appenniniche. Ho appreso tutto con molta fatica, ma grazie alla ricerca di molte donne, le nostre autorevoli antenate, ora sono qui. E per te, se vuoi, suonerò il tamburo, e se vuoi canterò e danzerò in tuo onore. Le visioni e i viaggi riescono meglio se hai come compagno un tamburo, e i sogni possono abitare nel cuore di ciascuna di noi. Tu non puoi essere vera. Tu sei fuori dal mio contesto di morte e di tragedia. Le vedo presenti dentro quelle mura che circondano questo giorno di lutto. Io sto per essere ingoiata da quelle mura, ed è il mio destino. È venuto il mio giorno. Non giova fuggire. Tuttavia posso aspettare, il mio destino può aspettare. Tu sai, tu hai letto. Cassandra, narrami di te. Dimmi chi sei, come vuoi tu, con le tue parole. Di chi sei, che donna sei e come ti senti di essere. Sono io, Cassandra, e questa è la mia città sotto le ceneri, e questi i miei nastri e la verga di profeta, e questa è la mia testa piena di dubbi. È vero, sto trionfando, i miei giusti presagi hanno acceso il cielo. Solamente i profeti inascoltati godono di simili viste, solo quelli partiti con il piede sbagliato, e tutto poté compiersi tanto in fretta, come se non fossero mai esistiti. Ora lo rammento con chiarezza. La gente vedendomi si interrompeva a metà, le risate morivano, le mani si scioglievano, i bambini correvano dalle madri. Non conoscevo neppure i loro effimeri nomi e quella canzoncina sulla foglia verde. Nessuno la finiva mai in mia presenza. Li amavo, ma li amavo dall'alto, da sopra la vita, dal futuro, dove è sempre vuoto e da dove nulla è più facile del vedere la morte. Mi dispiace che la mia voce fosse così dura. Guardatevi dall'alto delle stelle, gridavo. Guardatevi dall'alto delle stelle, sentivano e abbassavano gli occhi. È andata come dicevo io, però non me ne viene nulla. E questa è la mia veste bruciacchiata, e questo è il mio sciarpame di profeta, e questo è il mio viso stravolto, un viso che non sapeva di essere bello. Cara sorella, dimmi, ti ascolto, abbiamo poco tempo. Cassandra, mia dolce amica, noi donne moderne abbiamo ugualmente poco tempo come te. Non sappiamo come sarà il nostro futuro, perché spesso ci ostiniamo a pensare e vedere solo nel presente. Ma chi come me percepisce che il presente che ci mostrano è una mera illusione, sa che la catastrofe incombe su di noi. Lo penso. E noi ci troviamo, come te, su quella soglia, sulla stessa soglia, dove saremo inghiottite, divorate, distrutte con tutte le nostre figlie e con tutti i nostri figli e il vivente. È solo una questione di tempo. Tu, Cassandra, come vedi? Come ti immagini questo nostro futuro? Sai, la voce del nostro quotidiano ci chiama, ma non ci ascolto. La nostra capacità è dissolta. Il miracolo, ci dicono, che sta nella tecnologia. Vedo, si avvicinano presagi di morte. Cara Dan del Serpente, dovremmo lasciare che questi professionisti dell'ottimismo rimanessero al loro mestiere? Dovremmo credere ad un futuro scintillante di promesse? Ma come mai lo spirito di questa epoca sta in un senso di fine, in un'attesa della catastrofe, e tutte oscuramente avvertono? Tutte, Cassandra! Anche se non ne comprendiamo esattamente le ragioni, la catastrofe che ci attende non è esattamente nell'esaurimento delle risorse, nella mancanza di energia. L'energia in tutte le sue forme ci sarà sempre. Ma la catastrofe è nella dinamica dello squilibrio, nell'impazzimento del sistema, che può portare lo squilibrio in tempi brevi. Una volta avviato il processo, non si può tornare indietro, perché i disastri provocati dalla tecnologia sono rimediabili solo con l'altra tecnologia. La sua forza profonda e vera sta nell'intima logica che la presiede: ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. Si può dire di no ad un meccanismo così razionale e logico? Pompare l'acqua anziché con la forza umana o animale, con la stessa macchina può far muovere i treni, e poi i treni affiancare le automobili, e poi gli aerei e i missili. È razionale e logico? Ti trovi sul tuo cammino una montagna? Scavala nel suo ventre per arrivare a abbreviare il percorso. È razionale e logico? Ma questa razionalità così indiscutibile e confortante va fatalmente a toccare la natura, va fatalmente a concentrare in tempi e spazi ridottissimi ciò che è stato regolato con cadenze ampie e lente. Spezza un equilibrio, attacca l'uomo, perché spianandole la strada, riducendo al minimo la sua fatica, il suo dolore, non fa che indebolirlo. Lui, prigioniero e infelice. Io vedo un uomo scendere una ripidissima strada in sella ad una bellissima bicicletta senza freni. All'inizio era stata piacevole, perché all'inizio aveva pedalato in salita, lasciarsi andare all'ebbrezza della discesa. Ma ora la velocità si è fatta insostenibile, fino a che a un certo punto, ad una curva, usciremo fuori. E a un certo punto la natura si libererà di noi con uno scrollone da questo tumore del creato che è diventato l'uomo. Se il futuro non è eterno, alla velocità a cui stiamo andando lo stiamo vertiginosamente accorciando. Se il futuro è infinito e illimitato, lo abbiamo ipotecato fino alle radici temporali così lontane da renderlo di fatto inesistente. Per quanto veloce si vada, questo futuro arretra di fronte a noi e forse in un modo più totale ci sta arrivando alle spalle, gravido dell'immenso debito di cui lo abbiamo caricato. Se infine il futuro è inesistente, un parto della nostra mente, allora abbiamo puntato la nostra esistenza su qualcosa che non c'è, sul niente. E infine questo futuro reale o immaginario, che sia dilatato da dimensioni mostruose della nostra follia, un giorno ci cadrà addosso come un drammatico presente. Quel giorno non avremo più futuro nemmeno da immaginare, ce lo saremo divorato. Ma ecco, spunta l'alba e un altro giorno si prepara al calore e al silenzio. All'alba, al largo sul mare, il vento dell'alba increspa e scivola. Io sono qui, oppure là, o altrove. Nel mio principio è la mia fine. Allora, buonasera. Ho voluto donarvi questo pezzo che viene da una diciamo una riscrittura di alcuni brani presi da un spettacolo teatrale dove Elisabetta Pozzi interpreta Cassandra. Il testo, diciamo, quello conclusivo è in parte tratto da La ragione aveva torto di Massimo Fini. Ho voluto mettere insieme la visionaria Cassandra, nostra sorella, e quello che potrà avvenire nel futuro, perché come esponente del movimento della decrescita mi sembra che questo tipo di linguaggio può cogliere quello che sta realmente succedendo nel nostro mondo, e metterlo vicino a fianco di una figura cara come è per me Cassandra mi sembrava insomma un gesto poetico e amorevole nei confronti di questa donna che non veniva creduta. Perché Cassandra e perché questo periodo, diciamo questo momento storico? Poiché noi parliamo di società matriarcali, vi ho voluto portare questo pezzo proprio perché penso che in quel periodo effettivamente stava avvenendo il passaggio tra dalle società matriarcali alle società patriarcali, ovvero anche nella città di Troia, rileggendo appunto il testo di Christa Wolf e anche altri testi dei classici, mi sono resa conto proprio che c'è questa doppia visione, cioè di donne importanti come sicuramente è stata Cassandra, ma non solo Cassandra, anche la moglie di Ettore, piuttosto che la mamma di Cassandra, che tenevano un freno, che portavano una dimensione, e invece dall'altra parte appunto c'erano Achille con tutti i suoi guerrieri che invece già promuovevano un percorso non soltanto di guerra ma anche di un principio patriarcale. E in questi due meccanismi c'è questa terza via, che definisce così terza via Christa Wolf nel suo libro, ma soprattutto in premesse a Cassandra, dove il padre di Enea e lo stesso Enea e altri uomini, ma donne soprattutto, si rifugiano fuori dalle mura di Troia proprio per ricostituire quella che probabilmente era una società di tipo matriarcale, cioè una società che aveva altri principi, altri valori. Quindi mi è sembrato questa volta di portare questa dimensione, perché ci avevo lavorato e quindi avevo l'esigenza di mostrarvela, però con un linguaggio in questo caso teatrale. Tra l'altro Elisabetta Pozzi è bravissima, io l'ho sentita al teatro di Iglesias vicino al tempio della Dea Tanit, e vi assicuro che quando io e Alberto l'abbiamo sentita interpretare questa ultima parte, quella sulla catastrofe, sulla velocità del mondo, abbiamo veramente detto valgono molti più convegni sulla decrescita, è di una potenza incredibile la raffigurazione che fa cioè la voce di questa donna e la sua capacità teatrale. E quindi ho pensato poi di trasferirlo con una sorta di intervista, come già ho fatto l'anno passato, ma questa l'ho voluta riportare perché insomma mi sembrava attinente alle cose di cui parliamo, cioè delle società alternative, e io nello specifico con riferimento alle società matriarcali e ai loro valori.
Bene, io ricordo intanto il numero di telefono della radio 06 49 17 50 per chi volesse intervenire. Ricordo che questa è una trasmissione, diciamo, fa parte di un ciclo che è lo sguardo femminile e femminista sul mondo, quindi siete partite insomma da una dalle ricerche dell'archeomitologia per parlare di un lontano passato che ancora molti e molte non conoscono, che non viene spiegato a scuola, per parlare però del presente e anche del futuro. Quindi non è in realtà una trasmissione teatrale, è una trasmissione di politica, di società, di economia, e però se ne può parlare appunto anche in una maniera non direttamente razionale e tecnologica, come appunto
non razionale e logica.
E la figura, quello che tu dicevi del periodo di passaggio, ricordiamo un attimo che il poema a cui si fa riferimento, evidentemente l'Iliade di Omero, poi insomma chi ha studiato letteratura sa che non è sicuro che poi l'autore sia stato questo Omero,
sì.
È più un mito che una realtà probabilmente, ma questo ha un'importanza relativa, perché è importante quello che viene narrato, quello che viene che si può leggere, no? Ancora oggi in questo poema che ha un valore eterno, e quindi si è anche provato a collocare storicamente le vicende. La questione, adesso io non sono in grado di approfondirla fino in fondo, ma per dirvi, gli scavi archeologici hanno trovato a Troia credo 6 o 7 differenti fondazioni,
sì.
Quindi ecco, è abbastanza complicato riuscire a collocare gli eventi su resti tutto sommato non molto, diciamo, abbastanza piccoli, no? Di quello che era stato
il periodo della guerra.
Sì, il periodo della guerra. Quindi può variare di molto, sicuramente siamo almeno 1000 anni prima della nascita di Cristo, ma potrebbero anche essere 2000 o 3000, quindi... questo comunque, l'ipotesi che tu facevi è sicuramente credibile. D'altronde Troia si trova proprio nel punto di passaggio tra l'Asia Minore e l'Europa, e quindi è anche evidente come fosse importante il controllo di quella città e di quei luoghi. E ora sappiamo, non da oggi, che le figure dei miti sono l'espressione anche di una realtà storica precedente, no? Quindi trasfigurata, simbolizzata, ma in ogni caso c'è del vero, non stiamo parlando di invenzioni. Quindi la figura di Cassandra che hai scelto di proporre oggi è altamente, oltre che simbolica, insomma molto significativa pure per l'oggi, anche se magari possiamo avere la speranza che oggi chi parla dei pericoli, insomma, che siamo sempre di più, mi sembra, nel mondo, non troviamo solo sordità o persone che pensano che queste sono balle o che siano esagerazioni. Quindi forse, a differenza dell'epoca di Cassandra e del mito, almeno questo dovremmo riuscire a evitarlo, o no?
Sì, questo, cioè, è proprio questo il punto. Vorrei proprio che le voci delle donne si levassero questa volta e venissero ascoltate, proprio per scongiurare questa, chiamiamola ipotetica catastrofe, che però, insomma, certe volte mi sembra che è molto vicina, no? Però
io direi
nello
che
stesso
ci siamo già dentro.
Ci siamo dentro, però non so, forse perché sono ottimista, ma ho sempre la sensazione che se ciascuno di noi fa la sua parte, probabilmente riusciamo a dare una svolta, proprio perché ci ascoltiamo. Mi viene da dire, io quando insomma, le prime volte che ho frequentato la rete Lilliput, e raccontavo sempre la favola del colibrì, no? Dicevo sempre che la savana bruciava, tutti gli animali si allontanavano, soltanto il colibrì con la goccia di acqua andava a spegnere il fuoco. E il leone potente diceva: ma che stai facendo? Io faccio la mia parte, quindi io porto la goccia dell'acqua. Quindi io penso proprio che soprattutto noi donne, che siamo in questo momento, perlomeno le persone che sono in rete con me, sono molto sensibili a tutto quello che è la sopravvivenza del vivente, se vogliamo, quindi il contatto fortissimo con la natura, ci farà non so ancora come, non sono brava come Cassandra in questo, e dare veramente quello scrollone che impedisce la catastrofe. Io perlomeno cerco di portare avanti queste azioni, questi lavori che sono di formazione ma che sono anche di pratiche, proprio perché sento profondamente che possiamo fare qualche cosa. Quindi anche se la catastrofe, siamo dentro la catastrofe, io sono penso positivo, direbbe Giovanotti.
Senti, adesso
anche se è incredibile.
Beh, naturalmente per evitare che qualcuno pensi a una banalizzazione, io ti chiederei di parlare di alcune delle attività che conduci o a cui partecipi, e anche se dovrebbe, diciamo, essere comprensibile, evidenziare la connessione con le grandi narrazioni, i grandi fenomeni o le grandi modifiche che dovremmo apportare alla nostra società, alla macchina infernale della produzione, del consumo, eccetera eccetera, cioè come dal molto piccolo, dal molto personale è possibile fare, non illudersi, ma realmente fare qualche cosa per modificare la macro struttura, mm-hmm. il mondo grande.
Ok, allora in questo momento come gruppo di donne ci stiamo preparando per l'8 marzo e quindi dedicheremo una intera giornata sul tema diciamo delle società matriarcali. Si intitola in principio Le Madri, un percorso matriarcale, dove a mio avviso mettiamo nell'intera giornata quella che io definisco il vivere la complessità, cioè il passaggio dal micro al macro, come stai dicendo tu, attraverso una sorta di laboratorio esperienziale che appunto condurrò io sui temi della decrescita, del dono e dell'equilibrio, degli equilibri di genere. E questa giornata sarà, diciamo, interamente svolta alla Casa Internazionale delle Donne, a partire dalla mattina alle 10 e fino alle 18. In sostanza, in questa giornata è come se, cioè questa giornata risponde alla domanda che stai facendo tu, nel senso che abbiamo la parte di pratiche e di esperienza, di vivere insieme, date certe regole, in un contesto, in una comunità. Dopodiché studieremo, analizzeremo alcune pratiche dell'economia africana, fra cui attraverso documentari, quindi sempre con linguaggi che non sono mai frontali, ma hanno sempre uno sguardo nel cambio di immaginario, cioè cambiamo il paradigma cambiando l'immaginario, cambiando linguaggi. Quindi questo è quello che proponiamo in questa giornata: dare una chiarificazione e il passaggio dal micro al macro. Io penso che sia un po' complicato spiegarlo, in genere dico lo possiamo vivere insieme, perché è attraverso la pratica e l'esperienza che noi agiamo il cambiamento, ed è questa la formula che propongo, che è una formula logicamente un po' difficile da doverla esplicitare a parole, però sta nelle cose che facciamo sicuramente, ma anche nello scatto dell'immaginale, mi viene da dire. È questo il lavoro che facciamo, è questo il lavoro che proponiamo, per esempio sabato, proprio perché diamo informazioni attraverso documentari quelle che sono le altre società, quelle che sono non le società occidentali. E mi onoro di dire che sabato nel pomeriggio ci sarà Francesca Rosati Freeman, che ci porta il suo documentario inedito sulle società matriarcali Moso. Avevamo già parlato del suo libro, adesso lei è andata di nuovo ad intervistarlo e ci porterà le immagini di questa società. Cioè, questo è ciò che propongo.
Allora, facciamo una pausa musicale ricordando il telefono per chi volesse mettersi in contatto con noi, 06 49 17 50, e adesso quello che vi facciamo ascoltare è Grande Pasticcio, Grande Casino dei Tivo.
Allora, quindi Quindi io vi invito per l'8 marzo alla Casa Internazionale delle Donne. Ci sono diverse iniziative, fra queste appunto quella di cui vi ho brevemente parlato, ma punto molto su questa proiezione del documentario di Francesca Rosati Freeman, che si intitola Nuguo, nel nome della madre. In sostanza siamo alle pendici dell'Himalaya, nello Yunnan, e da alcuni millenni vivono queste popolazioni, queste società egualitarie, dove la bellezza dei paesaggi è un valore, quindi vuol dire che lo proteggono come una, e la montagna come una grande divinità femminile. Quindi un po' è questo lo spirito nel quale mi muovo anche nei laboratori della decrescita, e credo che sarà molto interessante ascoltare le testimonianze dirette di questa, della popolazione, sia degli uomini sia delle donne, dove appunto vivono in una società mutuale e dove non c'è violenza. Quindi è molto interessante questo documentario. Penso che fra tutte le cose che proponiamo sabato, questo è veramente interessante.
Mi è fatto venire in mente che le divinità, le montagne come divinità sono comuni a una vasta area asiatica, ma sì. Io credo non solo asiatica, adesso non ricordo ovviamente tutti i nomi, anche se ne conosco diversi essendo appassionato di alpinismo, ci sono le cime più alte himalayane, hanno tutti i nomi di divinità femminili.
Sì. Anche alcune nostre montagne, per esempio sì. la Maiella mm-hmm. è diciamo una divinità femminile.
E tra l'altro quando si possono osservare le immagini di queste montagne, insomma l'associazione viene anche naturale, non so come dire. Adesso noi siamo in una radio, quindi non possiamo far vedere nulla, ma
sì.
Questo ricordo di quello che è stato, no? Di quello che sono state le società matriarcali, ha lasciato delle tracce anche in questo.
Sì, sì.
Come è vero che naturalmente ci sono anche dei nomi maschili delle montagne, ma sì. Questo è appunto a testimonianza anche di questo passaggio, anzi più che passaggio, di questa irruzione violenta che ha determinato la fine di tutta una serie di civiltà, no?
Sì. E c'è quando parlavi della questione dei miti e delle narrazioni, proprio a proposito della Maiella, mi hanno riferito che lei è una madre che si addormenta con al fianco il figlio, che è l'altra montagna, la montagna più grande, il Gran Sasso. Quindi e se si guarda il profilo sopra le colline, sopra Pescara, si vede, sembra proprio che lei sia una donna addormentata. Quindi sì, anche in questo senso le antiche leggende ci narrano di un'altra visione. Poi c'è uno studioso che viene citato da Heide Abentrotter nel suo libro Le società matriarcali, che fa proprio un'analisi, una riflessione paesaggistica, riportando alla luce i miti antichi. Credo che l'area che studia è quella del nord e comunque dell'Islanda, non mi ricordo adesso il nome dello studioso, però ha un senso, cioè ci sono ricercatori che svolgono questa ricerca.
E vorrei suggerire anche un altro terreno di ricerca o di scoperta, che è quello delle danze popolari.
Certo.
Nell'Abruzzo diciamo è ancora, sia pure ridotto molto rispetto al passato, uno scrigno di antiche culture popolari coreutiche di danza, che oltre a essere entusiasmanti sia a vederle ma soprattutto a farle, mi è capitato di fare alcuni di questi balli, non come esperto, insomma, ma come studente, come allievo. E sicuramente nella composizione di questi balli, a parte la fondamentale distinzione tra il ballo in circolo e il ballo in coppia, no? che corrisponde a determinate ere più che epoche, sì, dell'umanità, in effetti è come se in molte di queste danze si materializzasse quella società gilanica in cui ci sono due differenti ruoli ma non c'è uno che prevale sull'altro. E questo è affascinante, oltre che, ripeto, molto divertente da fare, e anche direi migliora la salute psichica e fisica.
Sì, sì, e infatti le danze fanno parte, diciamo, delle aperture e delle chiusure dei nostri laboratori oppure dei nostri convegni. L'anno scorso a Torino, al convegno delle culture internazionali delle culture indigene di pace, Starock ci ha fatto chiudere con una danza spirale. Eravamo 200 ed è proprio un andamento armonico in equilibrio maschile e femminile, e lei fa danzare anche gli attivisti in America, a San Francisco, proprio per rimarcare questo altro spazio. Cioè, mi piace la tua interpretazione della danza, che è una rappresentazione gilanica. Sì, più della danza a coppia. In realtà anticamente le danze coinvolgevano tutta la comunità, e quindi la rappresentazione di queste comunità era proprio il cerchio, era proprio la spirale o anche il serpente. E in alcune danze antiche o processioni, è molto interessante, l'ho scoperto di recente leggendo Il Dio delle Streghe, c'era un capo o una leader solitamente che conduceva la danza, ma poi di volta in volta ogni persona della fila che danzava diventava il capo fila. Ed è molto interessante anche questo aspetto da un punto di vista democratico, no? C'era questa tradizione di lasciare il posto a un altro per sperimentare la conduzione della danza. Quindi ve lo riporto perché penso che abbia un senso dirlo, parlando di valori gilanici, di valori matriarcali, di altri valori rispetto a questa società nostra piramidale e patriarcale.
Altra nota positiva per chiudere è che la diffusione di questo tipo di danze, o la conoscenza di questo tipo di danze, è molto più estesa di quanto uno potrebbe credere. In Italia ci sono tantissime occasioni di poter avvicinare chi appunto pratica queste danze, le insegna dal nord al sud, ma non solo danze italiane ma anche danze tradizionali di tanti altri paesi, e questo è un veicolo di comunicazione sociale, culturale, ludica, anche scientifica, no? Perché si possono, sì, approfondire tanti aspetti che personalmente consiglio, insomma, se non l'avete mai fatto, se non l'avete mai viste, sono assolutamente godibili, divertenti e interessanti. Va bene, allora abbiamo chiuso praticamente in orario. Ringrazio Dan del Serpente Piumato per queste sue letture. Quando vieni qui in radio è sempre una trasmissione un po' particolare, quindi speriamo che sia piaciuta, che sia interessata. Noi come Entropia Massima ci risentiamo lunedì prossimo per tornare a parlare di clima e di economia, di altra economia. Arrivederci.
Arrivederci.
A risentirci, anzi.